buona Pasqua ancora. Oggi si chiude in qualche modo questo lungo giorno di Pasqua, ci ha accompagnato per tutta la settimana. Abbiamo continuato a ripetere nel canone che quello è il giorno della resurrezione di Gesù. Viene oggi a recuperare gli ultimi di noi, perché anche chi per caso non fosse stato presente, magari era a spasso con Tommaso, Tommaso non c'era, oggi il Signore torna per lui, torna per recuperare le nostre cadute di fede, i nostri ritardi, le nostre distrazioni, per prendere con affetto su di sé tutte le nostre povertà, per accarezzare la nostra condizione di poveri peccatori, e tutto nel segno battesimale di questi nostri tre fratelli che si uniscono agli altri che hanno ricevuto il dono battesimale la notte santa, popolo del Signore, speranza delle generazioni, responsabilità delicatissima di noi anziani. Supplichiamo il Signore che il dono che abbiamo ricevuto siamo in grado di trasmetterlo ai nostri figli, ai figli dei nostri figli, chiedendo quello che il Salmo 77 domanda, in maniera che loro siano migliori di noi. Ci vuol poco, però ci teniamo. Sappiamo di non essere un grande esempio per queste nuove generazioni. Vogliamo essere però una supplica forte. Siccome amiamo i nostri figli, vogliamo per loro la stessa preziosa eredità che abbiamo avuto noi, che forse non abbiamo saputo custodire con eleganza, con fortezza, con cordialità. Ma lo chiediamo per loro e chiediamo di essere assunti con loro nell'abbraccio tenerissimo del Padre. È una domenica delicata questa, perché di anno in anno io mi sento sempre più d'accordo con Tommaso. E d'altra parte tutta la liturgia è imbrogliata, no? Avete visto, le parole qui continuamente si incrociano, si rimandano, si oppongono, sostanzialmente davanti a un problema. Il problema grosso è questa resurrezione. Il mio rapporto con la mia morte continua a essere disastroso e quindi ormai ho rinunciato a pensare cosa sia la mia resurrezione dopo che sono crepato. Ci penserà il buon Dio. Io non posso permettermelo, insomma, l'angoscia mi va sopra le orecchie, quindi. E quindi certo, negli anni mi sono sempre più orientato a considerare prima di tutto la resurrezione di Gesù come una grande sfida nella storia, intanto che siamo al mondo. Quindi che cosa vuol dire per noi risorgere questa mattina? E questo effettivamente mi sembra l'energia più forte nell'andamento delle vicende umane. Cosa vuol dire risorgere? Questa è la scommessa. Quindi dobbiamo pensare che la resurrezione dopo la morte non sarà che l'ultimo esito di quello che noi abbiamo vissuto. E che cosa vuol dire adesso risorgere? Un'edizione antica chiamava la Pasqua morte della morte. Diceva che a Pasqua la morte era morta. E quindi il senso della Pasqua è quello di dire: non c'è niente che sia morto, non c'è niente che sia finito. L'amore, il pensiero, quella persona lontana, quell'amicizia che si è spezzata, quella grande speranza che si è trasformata nella drammaticità di una delusione senza possibilità di risorsa. Ecco, questa è la resurrezione. La resurrezione è che tutto ritorna alla vita, tutto può ritornare alla vita, tutto può essere richiamato alla vita. E quindi la resurrezione è un fatto, capite, che ci riguarda. Siamo venuti a messa anche questa mattina con delle ombre, bisogna chiedere al Signore che siano illuminate. C'è un muro di separazione tra te e una persona fisicamente a te vicinissima, ma il muro è altissimo, bisogna che sia abbattuto. Bisogna che ristabiliamo il contatto, no? Il nuovo vescovo di Roma, ricevendo gli ambasciatori di tutto il mondo, ha detto che il suo mestiere è fare il pontiere, perché la parola pontefice vuol dire facitore di ponti. E quindi lui ha spiegato a questi signori di tutto il mondo che il suo mestiere è continuamente ricreare un ponte verso Dio, perché continuiamo a minarlo, e poi a stabilire continuamente ponti fra di noi, ponti fra le nostre diversità, le nostre differenze. Ed è questo che renderebbe illegittimo che, per esempio, la Pasqua fosse una cosa chiusa qui dentro, per quanti siamo, siamo quattro gatti, mentre invece è un qualche cosa che riguarda assolutamente tutta la creazione e tutta la storia. Quindi il problema è quello di portarla fuori, la resurrezione, in casa nostra, nello spazio in cui viviamo, nel nostro quartiere, negli spazi delle religioni, negli spazi della politica, negli spazi della sessualità, negli spazi delle generazioni. Noi abbiamo l'impegno di gettare il ponte. E certe divisioni, che sono quelle che mordono anche questa mattina il nostro cuore e il nostro stomaco, sono il segno di ben più gravi separazioni che diamo per scontate. Invece bisogna fare i ponti. Adesso che cominciano un po' a parlare male del Vescovo di Roma, io vi faccio dare informazioni anche in questo senso, e cominciano a protestare, insomma, no? Fa delle robine che non vanno mica tanto bene. Per esempio, ha lavato i piedi alle ragazze, questo non è previsto. È vero, si scelgano 12 uomini e dice, gli si lava i piedi le ragazze, come le sperò. E poi, peggio che peggio, musulmani anche. Certo. Questo è lo stile della Pasqua, questa è la grandezza della Pasqua, è quella che non solamente ci abilita, ma ci prescrive in termini di grande severità di vivere continuamente gettando questi ponti dell'amore che partono da una cosa elementare, che è il ponte del perdono, cioè quella distanza io l'annullo. Noi non siamo al mondo per sistemare il mondo. A parte che non siamo sistemati noi, come facciamo a sistemare gli altri, no? Ma noi in ogni caso abbiamo come compito quello del perdono, della pace. Della pace. Bisogna andare dappertutto a perdonare. Bisogna continuamente ripensare a questo come il proprio della comunità cristiana, perché sennò ci viene in mente che la comunità cristiana è quella che deve mettere ordine, e quindi che deve continuamente dire tu fai bene, tu però fai male, tu sei dentro, tu però sei fuori, tu qui puoi far, tu non puoi perché... No, assolutamente. Assolutamente. Quando Gesù dice questa mattina nel testo evangelico di Giovanni quella frase terribile, coloro ai quali voi perdonerete sarà perdonato, quelli ai quali non perdonerete non sarà perdonato. Ho capito, c'è da tenere la camicia sollevata. C'è qualcuno che non ha ricevuto il nostro perdono? Per cui lui ha legato, capite, il perdono al nostro perdono, ci ha dato la responsabilità del perdono. Non è possibile pensare che siamo al mondo per condannare, per escludere, per scomunicare, per tenere fuori, per dire va via. Neghiamo il motivo della nostra esistenza. Noi siamo qui solo per ricostruire la pace. E avete visto il modo sublime, regale, di quella liturgia notturna? Loro sono chiusi dentro per paura, lui entra dentro a porte chiuse, dice pace a voi e fa vedere le ferite della croce. E loro lo riconoscono. Quello lì è quello che ci vuol bene. Quello lì è quello che ci ha voluto un bene da morire, fino alla sua croce. E lo riconoscono. Chi è Dio? Questo. Questo. Quello. Chi è Dio? È quell'ometto, di cui ogni tanto e spesso parliamo, è vero? Vissuto presso poco 2000 anni fa, che è andato a finire sulla croce innocente. Quell'omino lì è Dio. È Dio. E noi non abbiamo nessuna idea di Dio e nessuna immagine di Dio più autentica, più forte, più evidente di Lui. Lo metto sulla croce. Mi raccomando, sempre così. Quando vi chiedono di parlare di Dio, parlate sempre solo di Gesù, anche se vi prendono in giro. Perché Lui, dice l'Apostolo, è la perfetta immagine del Padre. È Lui Dio. E quindi Dio è quello che ama perdonando. La messa, presso poco, è fatta così. C'è il problema di annunciare Lui e di dare il segno di Lui. Quindi abbiamo ascoltato la sua parola e poi spezziamo il pane. Queste due parti della liturgia sono il nostro compito storico. Bisogna portare in giro la notizia del perdono, esercitarlo, proclamarlo, gridarlo e darne il segno. Lavare i piedi ai musulmani, spezzare il pane con i poveri, far la pace col proprio vicino di condominio, aprire continuamente un grande dialogo con tutti i pensieri, con tutte le culture, con tutte le fedi religiose, con tutte le condizioni della storia, dare nelle assemblee della nostra vita il posto privilegiato ai piccoli, ai poveri, ai peccatori, ai lontani, Gesù insomma. Dunque la parola di Gesù e il segno di Gesù. Tommaso non c'era. Aveva avuto una visita medica, era andato alla partita, non c'era insomma. E quando torna gliene parlano. E lui dice, ma è il segno però, è il segno. Oh, perché tutta la liturgia di oggi è piena di segni. Dice che quando, venuti fuori dalla loro paura, hanno cominciato ad andare in giro questi qua, si portavano a centinaia e migliaia di malati, soprattutto vicino a Pietro, perché se c'era il sole e Pietro faceva ombra, bastava passare dietro l'ombra di Pietro, oh, il malato si raddrizzava tutto là, tutto contento, tutto sano. Quindi segni infiniti, straordinari. E Tommaso dice, oh ragazzi, però dite bene voi, ma il segno però a me occorre, io non ci riesco se no. E Gesù appunto, questa domenica è dedicata a lui, una settimana dopo, dice il brano evangelico, lui ritorna per dare il segno al suo amico Pietro, al suo amico Tommaso. E allora gli fa vedere le mani, il costato, metti qua, è vero? Io non sono d'accordo con la iconografia più consueta che fa vedere Tommaso che mette il manino, è vero, nel fianco del Signore per verificare. Il Vangelo non lo dice, dice che Gesù gli ha detto non essere più incredulo ma credente, e lui ha detto Signore mio, Dio mio. Non dice che è andato anche a toccarlo, non lo dice. E quindi è gentile il Signore. Quante volte il Signore è venuto a darmi il segno della sua bontà. A me è cattivo, a me è lontano, a me è in fuga. Quante volte Lui mi ha sorpreso e mi ha riportato a casa. Attraverso la mano di mia madre, di mio padre, dei miei amici. Quante volte mi ha dato il segno. e quindi non si può dire che cosa è importante e che cosa non è importante. E anche quella bellissima cosa che Gesù dice, quando dice: perché vedi Tommaso, tu hai creduto perché hai veduto, beati sono quelli che non vedranno e crederanno. Cosa vuol dire che non vedranno e crederanno? Che ci vedranno meglio. Che ci vedranno meglio, perché io con la nonna qui, se la guardo, provo una viva simpatia, è vero? Ma se la guardo con la fede, dico: oh sorella mia, che brava che sei a essere venuta questa mattina, è vero? E quindi riconosco in lei la sorella, invece siamo di un'altra appartenenza, insomma, biologica, eccetera, è vero? Però è mia sorella lei, la presento con piacere, mia sorella, è vero? Ho trovato qui questa mattina una mia sorella. Quanto piacere mi ha fatto trovare qui questa mia sorella in visita qui, perché fa la bisnonna, che bellezza. E quindi la fede che cos'è? È semplicemente vedere quello che con gli occhi che solo loro non saremmo capaci di vedere, capite? E si vede meglio, si vede di più, si vede più in fondo. Capisci? Se te guardi con gli occhi tuoi, dici: no, quello lì, gli ho detto quel che gli veniva, fece per lui, perché proprio gli veniva. Ma se te lo guardi con l'altro sguardo, ti cominci a dire: ma era proprio necessario dire quella milanata? Ma non era meglio dire un'altra parola? Poi di notte dormi meno, la mattina dopo dice: adesso ti chiedo scusa. Perché ci vedi con la fede. Vederci con la fede è lo sguardo di Dio, capito? È la bellezza per la quale il Signore ti regala il suo occhio, che lui, santi e peccatori, prima di tutto, sono tutti i suoi figli, capisci? E allora fa come i tuoi figli, con te che sei i tuoi figli, che la loro fortuna è di avere te per mamma i tuoi figli, no? Perché c'è uno che funziona, tre sono mascalzoni, ma tua mamma, sì, le dispiace che sono mascalzoni, ma sono figli, e lei li guarda con quello sguardo della madre, e li recupera subito tutti. Loro possono andare dove ne hanno voglia, ma lei è sempre accanto a loro. E questo è lo sguardo di Dio, capite? E noi abbiamo questa mattina il problema di dire: e adesso come facciamo di sta Pasqua? Proviamo a chiedere al Signore lo sguardo, il suo sguardo e la sua parola. Vedere le persone e le cose come le vede Lui e dire alle persone e alle cose quello che lui ha lasciato scritto nel Vangelo. È bellino, no? L'ha dettato sotto dettatura a Giovanni, all'evangelista Giovanni, che era un briccone, e quindi l'avevano messo al confino, perché allora questa isola di Patmos, che è un'isola bellissima con un'acqua gelata tutto intorno anche d'estate, ma bellissima, è vero, ci mandavano la gente che era un po' briconcella, va ben sull'isola te, è vero? E lui è andato là una domenica come questa, lui era sull'isola e gli appare la gloria di Dio, e adesso dice: quello che vedi lo devi scrivere, perché bisogna dirlo, eh? Il Signore ci consegna il Vangelo stamattina, capite? Perché se è vero che la messa è fatta così, la parola del Vangelo è il segno del pane spezzato, bisogna che tu faccia il favore di chiederti come fai a casa tua adesso. Quando adesso torni a casa tua, quella realtà preziosissima che è la tua casa, che cosa gli dici? Boh, che cosa gli dico? Gli devo dire il Vangelo? Ah, ma posso mica dirgli ti leggo il Vangelo? Allora fagli una carezza. Allora digli che gli vuoi bene. Allora digli che ti va bene oggi fare due passi insieme con lei e con lui. Diglielo il tuo Vangelo, però. Gli devi dire il Vangelo. E gli devi dare la carezza del Vangelo. Non basta dirglielo, anche la carezza del Vangelo. È un impegno straordinario, vedete, che questa mattina investe tutti noi. Investe tutti noi. Siamo quattro gatti che ancora vanno in chiesa, no? Quattro gatti. Davanti c'è tutto il mondo. Questi giorni sentivo che dicevano che sperano che il Papa vada in Cina, perché là di cristiani ce n'è uno su qua, non ce n'è praticamente, eh? Bisogna andare a portare il Vangelo. Cominciamo da casa, però. Che parola evangelica portiamo a casa questa mattina? Che segno del Vangelo? Come posso a casa mia spezzare il pane con gioia? con i miei figli, non quella solita ghignosa di mia cognata che stia al mondo ma per me non esiste. Invece ci siamo già riconciliati, è vero, nelle liturgie di Pasqua con la cognata insopportabile, adesso bisogna spezzare il pane anche con lei. E quindi bisogna ritrovare, capite, la parola e il segno, forse anche in termini molto laici, molto, molto, davvero poco sacrali. Anche la liturgia, io cerco sempre di insistere per tirarla giù, per fortuna ci sono i miei ministri bravissimi che mi sorvegliano e mi tengono un po' in riga, davvero. Però io capisco che il vero problema è quello che però questa parola e questo segno deve entrare nelle case, nel posto dove lavoriamo, nell'ospedale dove si fa finta di curare e molto si crepa, dappertutto, insomma, bisogna che portiamo sta parola, è vero, perché l'ha data a noi, poteva darla degli altri bravi, invece l'ha data a noi, come facciamo? Come facciamo? Ecco, ci affidiamo all'intercessione di San Tommaso, bene, che aveva bisogno di vedere il segno, il Signore oggi ce lo dà anche nella bellezza di questi tre qua, è vero, e ci vengono regalati come fratelli. La mano di Dio trema perché dice, ma si può dare a quella gentaglia là questi tre tesori? E ha trovato niente di meglio. Sono bravissime le mamme, eccezionali, i papà, le nonne super e noi. Ma ce li regala. E noi siamo gratissimi ai papà e alle mamme che ce li hanno portati. Ci stremiamo per questi tre, come fossero nostri. Invece sono tutti di Dio e Dio li ha messi in mano al papà e alla mamma e poi però loro hanno desiderato condividere con noi questo tesoro immenso e con mano tremante e cuore in sussulto ricevono dalla santità di Dio. Tienili come miei e a loro dice stai con loro come con me. Verranno a protestare i giovanotti fra un po' d'anni, magari, fantasie, a dirmi, oh Giovanni, perché mi capita ogni tanto, io mio padre non lo sopporto più, guarda, un peso simile, ieri sera gliene ho dette di tutti i colori, cosa gli hai detto? No, ma non sei matto, ma poi mica, perché guarda che quello lì è il segno della paternità di Dio, ti rendi conto? Va a far pace. Però digli di telefonarmi, quando mi telefono gli cavo la pelle. Dico, ma dico, ma sei pazzo, ma che ti credi di essere il Vangelo? Gli è scritto, non esasperate i vostri figli. Ti rendi conto che è il segno del figlio di Dio quello lì? Sì, con quei baffetti che risponde sempre così. Ebbene, è un segno umile, ma è un segno del figlio di Dio dato a te. Allora capite, nella meraviglia di queste relazioni che Dio ha stabilito con noi, ci aiuti il buon Dio ad essere un buon segno l'uno per l'altro. E anche voi, insomma, stateci bene, perché ve lo meritate. Allora adesso facciamo così, invitiamo a messa i santi. Quindi il bardo qui ce li fa invocare in maniera che l'assemblea del cielo si unisca all'assemblea della terra e noi insieme, terra e paradiso, noi che siamo qui e tutti quelli che sono già arrivati a casa, tutti insieme chiediamo di essere un'assemblea immensa che nessuno può più contare, dice il libro dell'Apocalisse, per fare la festosa accoglienza a questi nostri tre fratelli.